Lo spazio della lode, durante lo spazio della lode che ha gestito Lidia, sono emerse parole importanti, che sono anche parole e temi contenuti in quello che io vorrò comunicarvi. E mi vengono in mente parole come schiavitù, identità, libertà, ringraziamento. Il Salmo 133, che compone le parole di uno dei canti, quello ebraico, è un canto dei pellegrinaggi. I pellegrini cantavano questi canti mentre si recavano a Gerusalemme, quindi per la strada, quindi durante un percorso, durante un cammino. E poi c'è quel bellissimo canto che a un certo punto dice, aspetti, l'ho scritto qui malissimo e quindi non so più leggerlo, ma chi mi libera, com'è? Non so se è possibile leggere le parole di quel canto, perché sarebbero un perfetto inizio. È possibile? Se qualcuno legge le parole di quel canto, perché mi piacerebbe cominciare con quelle parole. Io ho proposto un titolo, di solito non riesco a dare titoli alle cose che dico, e faccio un certo sforzo, perché spesso decido all'ultimo momento un pochino qual è l'argomento. Questa volta sono stato costretto opportunamente a decidere 2 giorni prima. Avevo 2 o 3 argomenti in ballottaggio, decidere quale, e evidentemente era quello che io avrei dovuto fare, perché lo spazio della lode ha sviluppato proprio i temi che emergono dal testo che vorrò leggere con voi, che si trova nel Vangelo di Luca. Il titolo che ho dato è Uno solo torna indietro. Non so se ho dato anche la citazione o no. Perché Uno solo torna indietro si riferisce a un episodio. Non so se vi viene in mente quale può essere l'episodio. È quello dei 10 lebbrosi, certo. Ma forse perché lui lo ha detto. No, vabbè, scherzo. leggerò il brano. Ecco, chi lui libera... Qualcuno lo legge per piacere, perché io qua...
Chi lui libero
sarà.
Sono figlio suo, sì, è così.
Poi?
Libertà. Ora o perché mi scattò, vivevo in schiavitù, ma...
Ecco, un'altra parola è schiavitù, un'altra parola forte.
Sì.
Grazie. Ok. Ecco, io direi, teniamo presente queste parole che emergono evidentemente dall'atmosfera che il Nuovo Testamento crea intorno all'esperienza dei credenti, ecco. Il brano si trova nel Vangelo di Luca, il capitolo è il 17, e i versetti vanno dall'11 al 19. Io per adesso leggerò i versetti che vanno dall'11 al 14. Nel recarsi a Gerusalemme, Gesù passava sui confini della Samaria e della Galilea. Altre Bibbie hanno Gesù attraversava. Sembra che siano possibili le 2 traduzioni, non sono la stessa cosa. E se teniamo conto del fatto che i giudei, o comunque quelli che a quella fede si riferivano, non attraversavano volentieri la Samaria. Come entrava in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, i quali si fermarono lontano da lui e alzarono la voce dicendo: Gesù, maestro, abbi pietà di noi. Vedutili, egli disse loro: andate a mostrarvi ai sacerdoti. E mentre andavano, furono purificati. Ecco, mi fermerei qui. Se leggiamo con una certa libertà i Vangeli, non a pezzetti come siamo abituati a fare, no? Per pezzettini magari presi di qua e di là, ma con la continuità che chiederebbe un libro, ci accorgiamo che la maggior parte del tempo narrato nei Vangeli è un tempo per la strada, è un tempo in cammino. Sono pochi gli episodi al chiuso, nelle case, sono anche importanti, ma generalmente quello che avviene, questa narrazione, è una narrazione di un Gesù o dei discepoli che stanno con Gesù in cammino, in un percorso. E questo è interessante, perché già l'idea che Gesù si sia incarnato in un uomo che, pur essendo di stirpe davidica, quindi diciamo di origini regali, e nasce a Betlemme in Giudea, Gesù vive in Galilea, vive a Nazareth. E quindi per esercitare, diciamo, il suo culto giudaico deve muoversi tra la Galilea e Gerusalemme, deve viaggiare, perché a Gerusalemme lui, come facevano tutti i giudei fedeli, andava in pellegrinaggio. Quello che succede in questa storia succede in uno spazio che occupa quasi 10 capitoli del Vangelo di Luca, che inizia col capitolo 9, quando Luca nella sua narrazione dice che a un certo punto Gesù, venuto il tempo in cui doveva essere tolto, il tempo della sua fine, rivolge la sua faccia, queste sono le Bibbie un po' più antiche, la Nuova Riveduta usa dei termini diversi, ma rivolge risolutamente la sua faccia verso Gerusalemme e inizia questo che è una sorta di ultimo viaggio. E questo ultimo viaggio è un viaggio lungo, e ci dimentichiamo quasi che sia un viaggio, perché dal capitolo 9 al capitolo 20, quando viene arrestato, ci sono 12 capitoli, e noi siamo appunto abituati a leggere dei pezzetti di questo Vangelo, ci dimentichiamo che tutto avviene nel contesto di questo viaggio in cui Gesù sta per entrare in Gerusalemme, dove avverrà tutto quello che noi sappiamo che avverrà. Questo episodio avviene durante questo viaggio, questo percorso verso l'ultimo pellegrinaggio che Gesù fa verso Gerusalemme, quei pellegrinaggi di cui si parla appunto nell'Antico Testamento, e che durante i quali insomma gli ebrei cantavano quei canti come quanto è buono, quanto è piacevole che fratelli dimorino insieme nell'unità. E durante questo viaggio avvengono un sacco di cose, ma c'è questo incontro, è un incontro speciale, è un incontro particolare. Qui si dice che Gesù entra in un villaggio e gli vengono incontro 10 lebbrosi. I Vangeli narrano più volte di incontri di Gesù con dei lebbrosi, specialmente Luca è un Vangelo in questo speciale, particolare, mi piace molto, perché Luca mette un'accentuazione particolare sul fatto che Gesù incontra le persone soprattutto emarginate, incontra soprattutto quelle persone che tendenzialmente un rabbino non avrebbe incontrato, che tendenzialmente un fariseo preferirebbe evitare. E abbiamo in mente persone come appunto i lebbrosi. E i lebbrosi, quando Gesù li incontra e li guarisce, li tocca. E questo toccare di Gesù, e non è un toccare raccontato per caso, noi sappiamo che i Vangeli sono estremamente sintetici, usano soltanto le parole indispensabili per la narrazione, no? È un intreccio minimo quello della trama dei Vangeli, e quindi se ci sono delle parole come Gesù lo toccò, è perché è importante che quella parola ci arrivi. E toccare un lebbroso per un ebreo pio era un problema, perché toccare un lebbroso significava rendere se stessi impuri, cioè accettare di entrare in una dimensione che era quella della distanza da Dio, che era quella della emarginazione rispetto a Dio. C'era poi tutto un rito per la purificazione, un percorso, un tempo, durante il quale questa persona che toccava un lebbroso rimaneva impura. Se c'è un impuro narrato nei Vangeli, quello è Gesù, che si fa toccare da una donna che ha un'emorragia perenne. E anche le donne con le emorragie, o comunque con il flusso, o comunque con il ciclo, erano impure. Si fa toccare dai lebbrosi. È accusato dai farisei di pranzare con le prostitute, con i pubblicani. Sembra gradire di più la loro compagnia, anche se non è che Gesù non abbia contatti con i farisei. Ma stranamente, con i farisei che erano i puri per eccellenza, i suoi contatti erano polemici. Quasi sempre erano contatti, insomma, non è che ci fossero dell'armonia. Poi c'erano anche dei farisei come Nicodemo e il gruppo che lui rappresentava, che invece avevano percepito in Gesù qualcosa di speciale, di particolare, di interessante, di nuovo. Ma tendenzialmente i farisei vedevano in Gesù l'opposto al loro modo di pensare. Il loro modo di pensare era un pensare che, rispetto alla santità, come un mantenersi distanti, un mantenersi puri, a una distanza di sicurezza dalle cose che loro vedevano negative. Gesù invece ci si immerge dentro, li attraversa. Non so se ci viene in mente il racconto, la narrazione di Zaccheo, della storia di Zaccheo, quando Gesù si trova di fronte a una città come Gerico, che era stata maledetta e della quale si era detto guai a chi riedificherà questa città, quella città è stata riedificata. E Gesù, quando ci si trova davanti, invece di dire com'è che questa città che io avevo detto di non riedificare è stata ricostruita, lui non fa questa, non assume questo atteggiamento di maledizione rispetto a quella città, ma dice che ci entra. I verbi sono interessanti, è lì. Cioè, entra nella città, la attraversa, quindi ci si immerge dentro, e aveva una meta, e la meta era di arrivare nel punto peggiore della città. Il punto dove Zaccheo si era arrampicato su un albero. E Zaccheo rappresentava il peggio del peggio, rappresentava veramente lo schifo più schifoso per i farisei. Se c'era qualcuno che non andava nemmeno preso in considerazione, quello era Zaccheo. Eppure Gesù dice: io sono venuto qui perché oggi devo venire a casa tua. Questo è Gesù. E siccome Gesù è, come dice Giovanni nel suo Vangelo, nel suo primo capitolo, dice che Gesù è la spiegazione di Dio, no? Gesù nessuno l'ha mai visto, Gesù è colui che ce lo fa conoscere. Se Gesù si presenta così, vuol dire che noi dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare Dio. Dobbiamo pensare a un Dio diverso da quello a cui abbiamo sempre pensato. Dobbiamo pensare a un Dio che ha un'idea di santità che non è esattamente quella farisaica. Quindi se a noi viene la tentazione di pensare che il mantenersi puri, santi, sia stabilire una certa distanza rispetto a qualcuno o a qualcosa, ecco, noi dobbiamo pensare che Dio si rivela in Gesù in maniera diversa. Dio si rivela in Gesù dicendo che la santità non consiste nel tenersi distanti, ma nell'immergersi nelle cose. E Gesù qui incontra 10 lebbrosi. Stranamente qui succede qualcosa che negli altri racconti con i lebbrosi non succede. Là l'evangelista Luca voleva mettere in evidenza il fatto che Gesù non aveva paura di toccarli, i lebbrosi, e quindi li guarisce toccandoli. Qui il miracolo, se miracolo si può dire, insomma la guarigione, che pure c'è, non è raccontata. Non c'è un miracolo raccontato qui. Non c'è una spettacolarizzazione. Miracolo vuol dire questo, è qualcosa da ammirare, qualcosa da... qui non c'è nessuna spettacolarizzazione di questa guarigione, che pure è miracolosa, fortemente miracolosa se ci pensiamo, perché era molto difficile che un lebbroso potesse guarire, era sostanzialmente impossibile che 10 lebbrosi tutti insieme guarissero, quindi è chiaro che qui non è una guarigione casuale. Sta di fatto però che qui ci sono 10 lebbrosi. Dobbiamo fare una riflessione su questa malattia, sulla lebbra. Perché per capire questo brano, che è stato scritto ovviamente dall'Evangelista per raccontarsi qualche cosa che ha a che fare con la nostra fede, che ha a che fare con la nostra realtà spirituale, altrimenti rimane un semplice raccontino, e la lebbra rappresenta delle cose molto forti. Prima di tutto bisogna capire che cosa era la lebbra allora. La lebbra è una malattia terrificante che noi non conosciamo più tanto, forse ci sono ancora alcuni paesi dove la lebbra esiste ancora, è una malattia che colpisce la pelle, e in maniera tale da corrodere il corpo. Poi tra l'altro le prime parti colpite di solito riguardano il volto e fanno cadere dei veri pezzi di volto. C'erano persone senza il naso, senza parti della bocca, cioè si diventava mostruosi con questa malattia, si diventava sgradevoli. L'Antico Testamento parla della lebbra spesso come di una malattia che Dio utilizza per punire qualcuno. Succede, sono un po' di episodi raccontati. Per cui c'era una mentalità che identificava la lebbra con una colpa. Cioè, se tu sei lebbroso è perché Dio ti ha colpito, perché hai fatto qualcosa. È una mentalità che non è che noi siamo proprio totalmente strane a questo modo di pensare, purtroppo, ma i discepoli insomma ce l'avevano abbastanza questa convinzione. C'è un episodio che non riguarda un lebbroso ma riguarda un cieco dalla nascita, che ci fa pensare ci fa capire come pensavano i discepoli, perché quando passano di lì e vedono questo cieco che sanno che è lì dalla nascita, la domanda che viene ai discepoli è: ma è così per una colpa sua o per una colpa dei suoi genitori? Pensate com'era terrificante questa mentalità. Allora io però mi chiedo a me, chiedo anche a tutti noi, se non ci è mai venuto in mente che qualcuno che viene colpito da una disgrazia improvvisa non stia attraversando un brutto momento perché Dio gli voglia comunicare qualcosa che riguarda la sua vita. Insomma, è una tentazione che un po' abbiamo avuto tutti. Ecco, io penso che noi dobbiamo capire dalla risposta che Gesù dà ai discepoli in quell'occasione, quando parla del cieco, che questa connessione, questo collegamento fra un periodo disgraziato della vita di qualcuno e le sue colpe, ecco, non sono in relazione. Gesù dice addirittura che quella malattia, quella disgrazia per quell'uomo era funzionale alla manifestazione della gloria di Dio. Non so se vogliamo connetterci un attimo, Giovanna si chiama, vero? Se possiamo connetterci un attimo alla domanda che ti hanno fatto mentre dormivi. Giovanni racconta la croce come il momento di manifestazione della gloria di Dio. Paradossale questo. E inizia a farlo con Nicodemo, come Mosè ha innalzato il serpente sul palo, così conviene che il figlio dell'uomo sia innalzato. Cioè, il momento di massima manifestazione della gloria di Dio è il momento della spettacolarizzazione della sua debolezza, del suo annichilimento, della sua distruzione. E questo è il paradosso della fede, che noi abbiamo la fede in quel Dio che si incarna in un uomo, che si lascia crocifiggere e che dice che quello è il momento in cui lui manifesta la massima gloria possibile. Ed è qui che inciampiamo, è qui che inciampa Pietro, che quando viene arrestato Gesù lo rinnega perché non ha voglia di credere in un Messia che si fa arrestare, non ha voglia di credere in un Messia che si manifesta debole, perché lui sperava di aver riposto la sua fiducia, la sua fede in qualcuno di forte, di qualcuno che avesse la forza finalmente di liberare Israele dalla schiavitù romana, con quel che segue. Alcuni dei discepoli erano zeloti, cioè erano militanti contro i romani. Quindi accogliere una fede che vede un Dio che si incarna in un uomo, che dice di essere finalmente la spiegazione di Dio, e che quell'uomo tocca i lebbrosi e si lascia crocifiggere, e questo è il paradosso che noi dobbiamo accogliere per poter dire la nostra è la fede in quel Messia, in quel Cristo. E qui però dicevamo che la lebbra, che è questa malattia della pelle, colpisce, si parla di 10 lebbrosi. Ora, chi era lebbroso? C'è un passaggio che si trova nel Levitico, nel capitolo 13, 45. Vediamo se riesco a trovarlo in fretta. Questi trabiccoli. Allora, non ce l'ho qui. Allora, Levitico 13, versetto 45. Bisogna sentire cosa dice qui. Leggiamo dal versetto 43. Il sacerdote lo esaminerà. Perché il sacerdote doveva esaminare qualcuno colpito o che era sospetto di essere colpito da lebbra? Perché il sacerdote doveva determinare se quell'uomo fosse o non fosse degno di continuare a vivere nel contesto, nella comunità ebraica, o se dovesse emarginarsi, perché dice così: il sacerdote esaminerà chi è sospettato di lebbra. Tutta la parte prima dice quali sono i sintomi e come riconoscerli. Se il tumore della piaga nella parte calva posteriore, anteriore del capo, quel tale è un lebbroso, seconda parte del versetto 44, e dice è impuro. Quindi l'impurità di un lebbroso non è un capriccio farisaico, l'impurità di un lebbroso è un testo del Levitico, è scrittura. È impuro e il sacerdote dovrà chiamarlo impuro. Egli ha la piaga sul capo. Sentite adesso cosa dice. Il lebbroso, affetto da questa piaga, porterà le vesti strappate e il capo scoperto. Si coprirà la barba e griderà: impuro, impuro. Sarà impuro tutto il tempo che avrà la piaga, è impuro, se ne starà solo e abiterà fuori del campo. Terribile. Com'era quel convegno GBU? Se il Dio della Bibbia dell'Antico Testamento è un Dio violento? bisogna andare là e vedere cosa dicono, eh? Certo, se leggiamo un passaggio come questo, questi lebbrosi, che sono 10, sono degli emarginati, sono dei soli. Un lebbroso era condannato a essere solo, e se qualcuno gli si avvicinava, lui era condannato a dichiarare la sua presenza, ma non con il proprio nome. Cioè, un lebbroso perdeva identità. Lui doveva coprirsi il capo fino al labbro superiore, non doveva essere riconoscibile. Immagino che questo fosse anche un modo per coprire gli effetti devastanti della lebbra, e doveva urlare non il proprio nome, ma la propria condizione. Cioè, la sua identità era appiattita sulla sua condizione di lebbroso, sulla sua condizione di impuro. E questo lui doveva dichiararlo, doveva urlarlo. Io non oso pensare come vivesse un lebbroso. E quindi abbiamo 10. Immagino che fosse un modo per vincere la solitudine. Si crea una comunità di emarginati. C'è qualcuno con cui tu puoi condividere la tua condizione e puoi non sentirti solo. È interessante perché l'unico elemento che tiene insieme questi 10 è la loro disgrazia, accomunati dalla disgrazia. Però sono un gruppo, sono una comunità, finalmente c'è qualcuno con cui parlare, con cui scambiare, altrimenti la tua condanna sarà solo, fuori dal campo. Fuori dal campo vuol dire fuori dalla comunità, fuori dal contesto sociale. Quindi la condanna di un lebbroso era una condanna sociale, non soltanto una condanna religiosa. La tua impurità doveva essere un'impurità, dalla tua impurità bisognava salvaguardare gli altri. Bisognava stabilire una distanza fra sé e gli altri. È difficile immaginare qualcosa di peggio. Infatti qui dice, il racconto dice, che i 10 lebbrosi si fermarono lontano da lui. Il fermarsi lontano è un modo di rispettare le regole della società di allora, che sono regole, ripeto, derivate da un libro della Bibbia, dal Levitico, non sono regole inventate. È chiaro che sono regole anche igieniche, perché la lebbra aveva una fase molto forte di contagio, di possibilità di contagio, no, quindi sono regole che salvaguardano anche non è che ci fosse tutta questa grande profilassi allora, no? E quindi le regole religiose spesso avevano anche una funzione di salvaguardia per i sani, diciamo così. E loro alzano la voce dicendo, ecco, qui cosa avrebbero dovuto dire? Loro avrebbero dichiarare la loro impurità e urlare impuro, impuro, e invece loro sanno che ad avvicinarsi è Gesù. Evidentemente di Gesù era già arrivata una fama particolare. Di Gesù si sapeva che lui, i lebbrosi gli toccava. Cioè che lui non aveva paura come invece tutti gli altri a cui rivolgersi. Insomma, ricordiamoci la parabola del buon samaritano come è raccontata. In quella parabola c'è un disgraziato che sembra morto, e ci sono un sacerdote e un levita. Sapete, le identità nei racconti e nelle parabole non sono mai casuali. Se lì passano un sacerdote e un levita, che sono i consacrati per il servizio al Tempio, è perché bisognava che a noi arrivasse il messaggio che un sacerdote e un levita, quando vedono una persona che sembra morta, gli passano oltre, ma passano oltre un po' per egoismo o per non voglia di coinvolgersi, ma anche perché toccare un morto era come toccare un lebbroso, cioè li avrebbe resi impuri, e loro devono dare la precedenza alla loro purezza rispetto alla possibilità di salvare qualcuno, e lo fanno. Un sacerdote e un levita passano oltre. I lebbrosi sanno che se si fossero rivolti a un sacerdote o a qualcuno che avesse autorità religiosa, non l'avrebbero potuto farlo fino a quando? Quando è che si tornava dal sacerdote? Quando si guariva, o quando si pensava di essere guariti. Quindi quando sentono arrivare Gesù, o sanno che sta arrivando Gesù, urlano, e non urlano lebbroso, lebbroso, non urlano la loro condizione, ma loro chiamano Gesù per nome. Questo chiamare Gesù, Gesù ha un significato, la parola, cioè il nome Gesù, Yoshua in ebraico, significa salvatore. Quindi urlare questo nome significa urlare una speranza, significa proclamare una possibilità dalla disperazione in cui si trovavano questi lebbrosi, urlare una parola che non è soltanto la loro condizione di lebbrosi, di impuri, ma una parola che infondesse speranza. E urlare quel nome, quando io ero bambino c'era un canto che avevo ritornello, forse qualcuno di quelli che hanno più o meno la mia età o qualcosa di più se lo ricordano, Gesù Cristo, che bel nome porta il santo del Signore. Ecco, quel canto lì, noi adesso abbiamo canti diversi, alcuni belli, alcuni soprassediamo. Ecco, quel canto esprime qualcosa di forte, di vero. Cioè, il nome di Gesù, che noi abbiamo, cioè Gesù per noi è solo un nome, Gesù ha un senso, ha un significato. Chiamare una persona Gesù non significava soltanto di chiamare lo Yoshua, il Giosuè dell'Antico Testamento, significava dire che quello è il Salvatore. E chiamarlo per nome voleva dire uscire dall'obbligo di dire di sé sono un lebbroso e poter proclamare io spero che tu abbia pietà di noi. Questo è l'urlo che fanno mai. Gesù maestro, moltissimi urlano maestro durante il percorso di Gesù, ma quasi nessuno lo chiama per nome. Quindi qui c'è un senso forte in questo chiamare Gesù per nome. Abbi pietà di noi, questo è l'urlo di speranza di questi 10 disgraziati che sono schiacciati in un contesto di disperazione e direi di schiavitù. Io non so se si possa esprimere meglio il senso della schiavitù, che non è, che non sia quella, diciamo, della schiavitù dell'uomo sull'uomo, ma della schiavitù. La schiavitù cos'era? Era privare gli altri della loro identità, del loro nome, privarli della loro, del loro libero arbitrio, cioè della loro possibilità di decidere per sé. Uno schiavo faceva quello che gli dicevano, uno schiavo era qualcuno che non aveva nemmeno più un nome, o aveva un altro nome che gli veniva imposto. Quindi questa è una condizione di schiavitù nella quale queste persone si trovano, e la loro speranza è di essere liberate da questa condizione di schiavitù. Abbi pietà di noi. L'aver pietà è chiesto a qualcuno di cui si sa che può esprimere misericordia. Sì, è vero, quando Mosè chiede di vedere Dio, Dio si fa vedere da dietro, no? Cioè, ecco Yahweh, il Dio misericordioso, pietoso. Ecco, la parola misericordia. La parola misericordia nella nostra lingua ha a che fare con il cuore, no? Misericordia, quel cor è un richiamo al cuore, perché nel nostro immaginario il cuore è la sede un pochettino dei sentimenti, no? Nell'ebraico la parola misericordia, che io non so assolutamente quale sia perché non ho idea di cosa sia, di come funziona, però so che la parola misericordia in ebraico è una parola che non ha a che fare con il cuore, ma ha a che fare con un altro organo, e non è un organo che hanno tutti, ma è un organo che hanno solo le donne, ha a che fare con l'utero. La parola misericordia in ebraico è un attributo che viene dato a Dio, che Dio si dà, nel quale viene citato l'organo femminile per eccellenza. C'è un quadro di Rembrandt che esprime l'accoglienza del padre al figlio il prodigo che torna, un bellissimo quadro, se volete andarvelo a vedere. C'è il padre, che è un vecchio, che accoglie il figlio inginocchiato davanti a lui, e ci sono queste due mani che lo accolgono, e sono due mani diverse, perché Rembrandt aveva colto le caratteristiche del Dio che misericordia, che riaccoglie, riaccetta con sé il figlio che torna, e le due mani sono una evidentemente maschile e l'altra è una mano femminile, stranamente femminile, evidentemente femminile, perché questo è uno degli attributi di Dio. Noi chiamiamo Dio padre, ci siamo fatti questa idea che Dio sia un maschio. Dio non è un maschio o una femmina. Dio accoglie però a sé le persone con questa accoglienza, che è l'accoglienza uterina, diciamo, l'accoglienza della madre. E noi dobbiamo saperlo questo, perché nella nostra lingua questa cosa non emerge dai testi. Se noi leggiamo la scrittura, questa cosa in italiano non viene fuori, in ebraico sì. E noi dobbiamo sapere che Dio è questa cosa qui, Dio è misericordioso, cioè Dio esprime le caratteristiche dell'amore materno, che è diverso dall'amore paterno. Abbi pietà di noi. È interessante perché Gesù non si esprime sui lebbrosi, non indaga su perché avete la lebbra, non fa domande. E vedutili, disse loro, guarite, andate a mostrarvi ai sacerdoti. Dov'è lo spazio della fede qui? Lo spazio della fede è, da lebbroso, partire e andare dal sacerdote, perché quando si andava dal sacerdote, l'abbiamo detto prima, quando si era guariti, o quando si pensava, sintomaticamente, insomma, di non avere più la lebbra. Loro non erano guariti, perché dice, il testo dice, mentre andavano, furono, e qui il mio testo non ha guariti, ma purificati, perché le due cose nella mentalità ebraica coincidevano, guariti dalla lebbra, purificati. Perché se la lebbra è metafora della disgrazia e dell'impurità, la guarigione è sintomo, è evidente, della guarigione e quindi della purezza, della riammissione in un contesto di purezza. Siamo d'accordo qui nel dire che tutti e 10 sono guariti, vero? La narrazione dice così. Quindi siamo d'accordo nel dire che tutti e 10 hanno avuto questa fede che li spinge ad andare, ad accogliere l'invito di Gesù di andare dal sacerdote, per dimostrare la propria guarigione. Il sacerdote li avrebbe riammessi nel contesto della società, gli avrebbe ridato dignità, gli avrebbe ridato identità. Ognuno di loro sarebbe tornato ad essere quello che era, con il suo nome, con il suo ruolo, finalmente, e con la sua umanità. E quindi con il proprio libero arbitrio, cioè fuori quindi dalla condizione che li schiacciava. Paolo esprime questi concetti, qui sono narrati, Paolo li esprime teologicamente e nella lettera ai Romani scrive quel bellissimo capitolo 3, terrificante e bellissimo, che a un certo punto dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Io l'ho imparato quando ero bambino alla scuola domenicale, a memoria questo versetto. Ce n'è un pezzo dopo che non mi hanno fatto imparare, io l'ho letto dopo, ma sono gratuitamente salvati. Però io ho imparato quello. Tutti sono schiacciati, sì, privi della gloria di Dio, davvero, non Gesù sulla croce, ma noi tutti siamo privati di quella identità che ci faceva e che ci fa simili a Lui. Noi siamo fatti a immagine di Dio, quell'immagine si è persa, parzialmente si è persa, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Il racconto però continua, quindi tutti hanno recuperato la loro dignità, la loro identità, tutti sono finalmente liberi di scegliere. E la cosa interessante è che nel momento in cui noi prima avevamo una comunità di 10 lebbrosi, no? Che facevano un gruppo, stavano insieme, nel momento in cui recuperano la loro identità, tornano ad essere quelli di prima nel bene e nel male. E in questa seconda parte di racconto che possiamo leggere, uno di loro, vedendo che era purificato, tornò indietro glorificando Dio ad alta voce, si gettò ai piedi di Gesù Cristo con la faccia a terra ringraziandolo. Qui poi Luca si sente in dovere di precisare. Qui, non prima, adesso. Or questo era un samaritano. Perché questa precisazione? E perché adesso? Non poteva dirlo prima. 10 lebbrosi di cui uno era un samaritano. Noi abbiamo detto che tutti sono stati guariti. L'abbiamo letto, l'abbiamo constatato, quindi tutti hanno accolto, tutti purificati. Quindi se la lebbra è metafora di peccato, di disgrazia, la guarigione della lebbra è metafora di purificazione e di salvezza. Quindi quello che stiamo leggendo ora nella seconda parte non riguarda la guarigione della malattia. I 10 sono tutti guariti, non è che gli altri 9 tornano a essere lebbrosi, qui sono tutti guariti. Però questa seconda parte parla di qualcosa che va oltre, qualcosa che supera il tema della salvezza, della guarigione. Prima eravamo nello spazio della schiavitù, adesso siamo in uno spazio nuovo, che è lo spazio della libertà e del libero arbitrio. Perché finalmente noi siamo usciti dalla schiavitù. Questa è un'altra di quelle parole che durante il periodo della lode sono state fortemente sottolineate. Siamo nello spazio del recupero dell'identità e della libertà. E cosa succede nello spazio della libertà? Ci sono 150 salmi nel libro dei salmi, che è il libro delle preghiere per eccellenza, no? Noi quando Bonhoeffer diceva che noi se vogliamo davvero pregare dobbiamo leggere i salmi, perché i salmi sono la preghiera che Dio fa fare a noi perché noi possiamo pregarlo, c'è il capitolo 8 dei Romani anche dice questa cosa, noi non abbiamo le parole per pregare il Signore, ma Lui, sto parafrasando, cioè lui ha le parole per noi, no? Lui intercede con sospiri che noi non possiamo nemmeno comprendere, perché noi non abbiamo la capacità di pregarlo. Abbiamo l'intenzione, ma non abbiamo le parole giuste per pregarlo. E quindi siamo nello spazio del libero arbitrio, e in questo spazio possiamo scegliere. E la nostra scelta può essere quella di ringraziarlo o quella di tornare ai fatti nostri. Dicevamo che qui c'è una precisazione, quella dell'essere samaritano. Nella parte precedente il samaritano era insieme agli altri 10 schiacciato nella loro stessa condizione. Adesso il samaritano emerge. I samaritani erano emarginati, non erano considerati giudei, non erano considerati ebrei, ma non erano neanche considerati nemici, erano qualcosa che andava oltre l'essere nemico. I samaritani non erano nemmeno nominati. Quando Gesù racconta, abbiamo citato prima la parabola del buon samaritano, appunto, che è stata raccontata per dire chi è il prossimo, alla domanda che Gesù fa al dottore della legge che gli ha posto la questione di chi è il suo prossimo, Gesù dice: allora, in questo racconto, chi è il prossimo di quello che era disgraziato, mezzo morto sulla strada? E il dottore della legge non dice il samaritano, ma dice colui che gli usò misericordia, perché lui non voleva usare la parola samaritano, perché samaritano significava il peggio del peggio. I samaritani erano collusi religiosamente, socialmente, etnicamente, con tutto quello che era il peggio per gli ebrei, popoli che li avevano occupati, devastati. I samaritani, vabbè, la storia immagino che più o meno la conosciate. I samaritani erano degli ebrei non ebrei, erano una popolazione un po' mista, che avevano una religione simile a quella ebraica, che si basava però soltanto sui 5 libri del Pentateuco e non del tutto non completi come quegli altri. Però Gesù utilizza tante volte i samaritani come esempio e non disdegna di passare per la Samaria, e uno degli incontri più forti, più importanti, più significativi, che ci comunica di più di tutti che Gesù ha, è con una donna samaritana, il peggio del peggio anche lì, perché non era soltanto una samaritana, era una donna samaritana con un passato discutibile, ecco, mettiamola così. È un'altra di quelle persone con cui noi non avremmo avuto niente a che fare, con cui i farisei non avrebbero avuto niente a che fare, e con cui Gesù invece si coinvolge in maniera totale, ed è una di quelle persone che ci insegna delle cose, che sta lì al pozzo e ci fa capire come si possa passare dall'intenzione di capire qual è la religione giusta alla disponibilità ad aprire se stessi rispetto alla propria identità, al proprio passato, perché Gesù possa davvero fare una trasformazione. Qui dice che uno di loro, vedendo che era purificato, non va dal sacerdote. Questo è interessante. Il sacerdote ti riammette in un contesto sociale perché tu possa tornare a essere quello che eri. Sembra che questo samaritano non sia così interessato a questo aspetto, perché il contesto sociale del samaritano era di nuovo un contesto di emarginazione. Immaginiamo il samaritano, che è un emarginato fra gli emarginati, no? Cioè un emarginato al quadrato. E lui finalmente, cioè lui coglie il fatto che questo Gesù non lo ha discriminato rispetto agli altri. È un po' come nel racconto da Simone il lebbroso, quando c'è la cena o il pranzo, insomma il pasto a cui Gesù è stato invitato, ed entra una prostituta che si mette ai piedi di Gesù e gli lava i piedi con le sue lacrime e gli asciuga con i capelli, glieli bacia e fa tutto quello che un puro israelita non avrebbe dovuto lasciarsi fare da una prostituta. E Gesù racconta una parabola che è quella della gratitudine, no? E qui siamo in un contesto simile. Chi è più grato al Signore? Ah, dicevamo, scusate, io prima ho perso il filo, dicevamo che i salmi sono 150. Di questi 150 salmi, perché mi connetto adesso con questa cosa, di questi 150 salmi una cinquantina sono preghiere. Di queste 50 preghiere, solo 10 sono preghiere di ringraziamento. Beh, questo è significativo, eh? Il libro dei Salmi è vero che è un libro della Bibbia, ma è anche il libro dell'espressione dell'uomo verso Dio. Sono tutti poesie, poemi scritti da uomini che poi Dio ha utilizzato come parola. Ma è significativo il fatto che su 150 salmi solo una decina siano preghiere di ringraziamento. Molti sono richieste. Noi andiamo a Dio quasi sempre per chiedere. Quante volte andiamo a Dio per ringraziare? Quante volte andiamo a Dio riconoscendo che siamo usciti da una condizione di schiavitù e siamo entrati in una condizione di grazia? Non è in discussione questa cosa. Qui non è in discussione il fatto che gli altri nove siano stati guariti. Questo è fondamentale per capire cosa sta significando qua il testo. Perché è un po' fuorviante l'ultima espressione, non l'abbiamo letta tutta, ma la possiamo leggere. Alla fine dice: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Questo non vuol dire che è stato guarito solo lui, eh? Vuol dire che lui ha una consapevolezza, l'altra parola che è emersa nella prima parte di questo culto, lui ha assunto una consapevolezza della sua salvezza, della sua guarigione. Lui ha conquistato una consapevolezza, e questa consapevolezza che non dipende da, che non ha fatto, da cui non è dipesa la guarigione, ma che ne è conseguenza, gli ha fatto capire che lui non può far altro che ringraziare prima di andare dal sacerdote, perché per lui non sarebbe cambiato nulla. Riammesso, non riammesso, cosa mi importa? L'importante è che io abbia riconquistato la mia identità, e io non posso non ringraziare il Signore di questo. E qui noi dobbiamo farci delle domande. Le domande riguardano proprio noi, che è vero che siamo stati passati da una condizione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, a una condizione di libertà. Qui c'è il capitolo 8 dei Romani che parla di questo, no? Siamo entrati nella meravigliosa libertà dei figli di Dio. Ma entrare in questa meravigliosa libertà dei figli di Dio è appunto, come dice la parola, entrare in una libertà. E in questa libertà noi come agiamo? Qui decidiamo noi, sulla nostra salvezza no. Sulla grazia che ci pervade, ci coinvolge e ci libera dalla schiavitù, non decidiamo noi, perché noi quando siamo schiavi non siamo capaci di decidere. Questo deve essere chiaro. Questa è la rivoluzione di Lutero, della riforma. Ma quello che succede dopo, cioè la intenzione di ringraziamento, quello sì che dipende da noi. E c'è una chiesa che ringrazia il Signore, ma c'è una chiesa che non lo ringrazia, che non riconosce quanto grande sia la dimensione della libertà nella quale Dio ci ha posti. È qui che noi ci dobbiamo fare le domande. Il dubbio non è se siamo guariti o non siamo guariti, certo che siamo guariti, ma cosa facciamo di questa guarigione? Ricostruiamo le relazioni di prima, emarginando il samaritano? Oppure finalmente siamo capaci di costruire una comunità di persone che si riconoscono nel ringraziamento, nella lode? Il ringraziamento non è una parola, il ringraziamento non è una preghiera, il ringraziamento è una vita, è un atteggiamento, è un modo di vivere. Ringraziamento vuol dire riconoscere che il suo modo di farci conoscere Dio diventa il nostro modo. Vuol dire che noi dobbiamo avere della santità questa nuova prospettiva, che è la sua, non la nostra. Noi non possiamo ricostruire una chiesa dove la santità è la distanza, dove la santità è l'astensione. La chiesa è una comunità di persone che ringraziano Dio coinvolgendosi, sporcandosi le mani. Questo deve essere fortemente radicato in noi. Ed era questo quello che io volevo comunicarvi stamattina.